Radio 3 Mondo.
Buongiorno Luigi Spino e bentornati a Radio 3 Mondo in questo mercoledì 3 di febbraio. La nostra sarà una puntata tutta africana, ce ne andremo idealmente in Somalia, a Mogadiscio, dove un attentato nella giornata di domenica in un luogo, l'Hotel Afrique, molto frequentato dai politici, rischia di far deragliare ancora una volta il processo di transizione politica, le elezioni che erano previste la prossima settimana. Tutto questo in un momento in cui il paese sta soffrendo di una sorta di grande vuoto di sicurezza per via delle più ampie evoluzioni nel Corno d'Africa. In apertura però prima andremo a parlare della Repubblica Centrafricana, la Repubblica Centrafricana che secondo alcuni analisti rischia di diventare appunto una nuova Somalia. Ormai i ribelli che contestano il risultato delle recenti elezioni presidenziali controllano 2/3 del paese, hanno anche accerchiato la capitale Bangui, tutto questo con una crisi che ha un devastante impatto umanitario e anche molto difficile da leggere, perché la situazione è molto complessa sul terreno. Credo che per la prima volta sullo stesso campo di battaglia si ritrovano ad esempio affiancati i caschi blu dell'ONU e i mercenari russi. È una crisi che proveremo a leggere, a raccontarvi come sempre anche attraverso le reti sociali, ma soprattutto con le voci, le testimonianze che ci arrivano dalla Repubblica Centrafricana, in primo luogo dalla capitale Bangui assediata dai ribelli. La prima voce che ascoltiamo oggi è quella di Maria Rosaria Bruno. Maria Rosaria Bruno è capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari nella Repubblica Centrafricana. L'ha intervistata ieri pomeriggio per noi Costanza Spoci. Ascoltiamo.
Oggi Bangui è calma. Ma cosa significa questa calma? È una calma apparente perché c'è un coprifuoco governativo alle 6 del pomeriggio, non c'è libertà di circolazione per le moto. Ci sono controlli nei quartieri, noi siamo anche molto preoccupati degli abusi che vediamo in questo momento su delle minoranze, su dei gruppi di popolazione. Ci sono nuovi sfollati a Bangui, proprio stamattina avevamo una missione a 22 chilometri dalla città, che effettivamente è la cintura periurbana della città, dove più di 5.000 persone sono sotto gli alberi in una scuola. Abbiamo portato cibo. La Centrafrica è un paese che vive molto di importazioni, malgrado le sue risorse. Abbiamo in questo momento 1.600 camion, di cui più di 500 umanitari bloccati alla frontiera del Camerun. Cosa ci sono in questi camion? Cose semplici: cibo, il gas, il petrolio, il sapone. Veramente parliamo di cose per far funzionare una città e un paese. In questo momento anche a Bangui, in determinate zone della città, manca il gas.
A Radio 3 Mondo abbiamo ascoltato la testimonianza di Maria Rosaria Bruno, capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari nella Repubblica Centrafricana. Maria Rosaria Bruno ci parlava ieri pomeriggio da Bangui, la capitale assediata dai ribelli. L'intervista, lo ricordo, è stata raccolta da Costanza Spoci. Adesso a questo punto però vorrei andare direttamente a Bangui per provare a esplorare quella che Maria Rosaria Bruno ha definito la situazione di calma apparente, dandoci questa prima finestra sulla situazione della capitale e del paese. Collegato con noi da Bangui c'è il dottor Dario Mariani. Dario Mariani è coordinatore dei progetti di Medici con l'Africa QAM nella Repubblica Centrafricana, un medico di sanità pubblica. Bene, mi avvertono dalla regia che in questo momento abbiamo qualche difficoltà a collegarci con il dottor Dario Mariani. La cosa non stupisce, lo ripeto ancora una volta, Bangui, dove si trova il dottor Mariani, dove lavora come dottore nell'unico ospedale pediatrico della capitale, in questo momento per via dell'escalation del conflitto sul campo è accerchiata dai ribelli. E allora, per provare a capire come siamo arrivati a questa situazione, abbiamo chiamato quello che è da sempre il nostro africanista di riferimento, padre Giulio Albanese, editorialista dell'Osservatore Romano e grande conoscitore sul terreno dell'Africa. Padre Giulio, grazie per essere di nuovo con noi qui a Radio Tremondo.
Grazie a voi.
Allora, le posso chiedere appunto molto semplicemente come siamo arrivati a questa situazione, chi sono queste milizie che stanno accerchiando la capitale, che cosa vogliono e come ci sono arrivati?
Beh, la cosa che va precisata è che queste milizie sono sul campo da tantissimo tempo. Adesso si dice che 2/3 del paese è sotto il controllo di queste formazioni, ma la verità è che hanno sempre controllato il territorio centrafricano, che purtroppo da parecchio tempo è parcellizzato in aree di influenza. E un ruolo non indifferente in questo processo di destabilizzazione, dispiace dirlo, l'hanno rivestito, l'hanno coperto i paesi limitrofi. Soprattutto dal versante ciadiano, come anche da quello sudanese, vi sono state infiltrazioni, vi è stato soprattutto l'ingresso di armi e munizioni. La verità è che ci sono state le elezioni e questo direi è stato il momento in cui il sistema è entrato fondamentalmente in crisi. Per quale motivo? Perché ha vinto il presidente uscente, che sostanzialmente è stato riconfermato, Touadera, ma purtroppo coloro che hanno potuto prendere parte alle elezioni sono meno della metà, circa il 40% degli aventi diritto. Ma questo per quale motivo? Perché le formazioni ribelli, che inizialmente avevano deciso di rispettare la consultazione elettorale e avevano promesso di presentarsi alle elezioni con una formazione politica, di fatto non sono stati in grado di trovare al loro interno un elemento aggregante, si sono rivolti all'ex presidente Bozizé, il quale sappiamo ha perso davvero la faccia di fronte al Consesso delle Nazioni, di fronte alla stessa società civile centrafricana. A quel punto è scoppiata questa guerra. Ora la situazione è una situazione, dal mio modesto punto di vista, di stallo, nel senso che vi è questa presenza dei caschi blu delle Nazioni Unite, ci sono questi mercenari russi che sono stati invitati dal governo di Bangui, però sostanzialmente la situazione è quella dei giorni scorsi. Ogni tanto c'è stato qualche tentativo di attacco alla capitale. Certo, il clima non è assolutamente tranquillo. Rimane il fatto che purtroppo, e questo è il vero problema, la diplomazia africana sta alla finestra a guardare, nel senso che l'Unione Africana, ma direi soprattutto la diplomazia centroafricana, è incapace, almeno finora non è stata in grado, di innescare un meccanismo dialogico di collaborazione negoziale, soprattutto a livello regionale. E questo non fa altro, a mio avviso, che acuire lo scenario, renderlo sempre più drammatico.
Grazie, padre Giulio Albanese. Giulio Albanese ci sta parlando di una situazione di stallo, e lui stesso però ha sottolineato che non può certo definirsi tranquilla, anche perché vi sono stati ripetuti tentativi di attacco alla capitale Bangui, la capitale che adesso è accerchiata dai ribelli. Abbiamo recuperato il collegamento con il dottor Dario Mariani, che si trova a Bangui da diverso tempo, coordinatore dei progetti di Medici con l'Africa a QAM. Dottor Mariani, grazie per essere con noi e le posso chiedere insomma come si vive in questa situazione che la dottoressa Bruno definiva prima di calma apparente, soprattutto che notizie vi arrivano, chiamiamolo così, dal fronte riguardo in particolare a questa ipotesi di caduta di Bangui, e se posso anche chiedere se ci sono ipotesi di opzioni insomma di uscita qualora questo dovesse accadere. Dottor Mariani.
Buongiorno, la situazione qui è in capitale per il momento e come si diceva prima c'è una calma tesa, tutti gli incroci sono presidiati dalle forze governative, in più ci sono pattugliamenti fatti dai caschi blu, la situazione dentro in città è precaria in quanto mancano i rifornimenti dal Camerun, la linea, la strada che porta i rifornimenti dal Camerun dove attendono circa 1600 camion è bloccata da frequenti agguati delle forze dell'opposizione, però c'è da dire le città principali sono sotto il controllo governativo. Fuori, nelle periferie o nella Bruce, ci sono invece continui agguati per impedire appunto questo rifornimento. La città rimane rifornita per i prossimi 15 giorni, dopodiché si temono che scontri o ribellioni da parte del popolo e della popolazione che è stanca di questa situazione di precarietà.
Parabanese, vorrei tornare con lei sul rapporto di forze, sulla questione di sicurezza, sugli schieramenti che abbiamo sul campo di battaglia, che sappiamo, ce l'ha detto prima rapidamente, non sono semplicemente schieramenti interni, c'è questa, possiamo dirla, inedita, informale coalizione tra presenza dei caschi blu della missione ONU attiva nella Repubblica Centrafricana, con una forte componente ruandese che, se non sbaglio, ha inviato anche, diciamo così, una parte dell'esercito con compiti invece più freelance. Ci sono gli uomini della Wagner Group, dei mercenari russi. Lei ci diceva però anche, accanto invece ai ribelli, ci sono anche dei sostegni che arrivano dal Chad. Secondo alcuni analisti, allargando il quadro, vi sarebbe anche un sostegno da parte della Francia. C'è il rischio che questo conflitto civile si trasformi, come si dice in gergo, in una sorta di proxy war, di una guerra per procura sulle influenze vecchie, quelle francesi, le nuove, quelle russe, nel paese? Giulio Albanese.
Che posso dire io, so che ci sono influenze appunto che vengono dal Chad e anche da Congo Brazzaville, che quindi Congo Brazzaville si può riferire anche, diciamo, alla Francia. Queste influenze ci sono e cercano di destabilizzare il governo attuale. Il futuro non si sa, effettivamente è un momento molto instabile, non si ha la percezione se il governo riuscirà a mantenere le posizioni, anche se molto sostenuto appunto dalle Nazioni Unite, dai ruandesi, dai russi, che hanno interessi economici molto forti. Sembrerebbe che questi possano riuscire a tenere la situazione così, però rimarrà sempre instabile, perché i due terzi del paese in mano alle forze ribelli, questa è la realtà.
Quindi, la voce che avete ascoltato, che state ascoltando, era Tremonde, la voce di Dario Mariani. Abbiamo perso il collegamento con Giulio Albanese, ma lo stiamo anche in questo caso recuperando. Il dottor Mariani ci faceva un quadro della situazione anche analitica dal punto di vista politico, dell'equilibrio delle forze, ma come abbiamo segnalato prima, questa recrudescenza di un conflitto che è radicato da tempo nella Repubblica Centrafricana ha portato anche a una nuova emergenza umanitaria. A questo punto risentirei la voce di Maria Rosaria Bruno, lo ricordo, capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, che ci ha fatto proprio nella telefonata con noi di ieri il quadro sulla situazione umanitaria nella Repubblica Centrafricana. Ascoltiamola di nuovo.
La nostra preoccupazione più grande è la situazione in cui si ritrova la popolazione. Abbiamo in Centrafrica più della metà della popolazione, 2,8 milioni di persone, che sono completamente dipendenti della nostra assistenza umanitaria. Per darle qualche cifra, ogni mese le Nazioni Unite assistono 1,6 milioni di persone. Le violenze recenti hanno creato dei movimenti di popolazione importanti. Già prima di questa crisi in Centrafrica, un centrafricano su quattro ha perso le proprie case, è stato sfollato più volte, e nell'ultimo mese il numero di persone che hanno dovuto di nuovo lasciare le loro case ha raggiunto 230.000 persone all'interno del paese. C'è stato anche un influsso importante nei paesi limitrofi, soprattutto la Repubblica Democratica del Congo, il Camerun e il Chad, con più di 100.000 rifugiati.
La voce che avete ascoltato è la voce di Maria Rosaria Bruno, capo dell'ufficio dell'ONU per gli affari umanitari a Bangui, nella Repubblica Centrafricana, che ci ha fatto un quadro, diciamo così, sintetico e panoramico della crisi umanitaria in corso, una crisi che vede molte persone tentare la fuga da Repubblica Centrafricana, trovare luoghi, possiamo dire, un tempo avremo definiti improbabili, come luoghi di rifugio, come la Repubblica Democratica del Congo, e però poi anche molti sfollati che invece cercano cercano rifugio nella capitale blindata Bangui. In questa capitale, lo ricordo, il dottor Dario Mariani lavora all'interno dell'unica, credo, struttura ospedaliera pediatrica dell'intero paese. Dario Mariani, in che condizioni sta lavorando in questo periodo? Quali sono le priorità, le emergenze più gravi?
Per il momento il rifornimento di farmaci ancora ne abbiamo, perché sono state fatte delle scorte, però che non dureranno moltissimo. Se facciamo delle previsioni di un mese a fine febbraio massimo, quindi stiamo cercando di farci rifornire per via aerea e siamo in corso di trattative. All'ospedale c'è stata, a causa del coprifuoco notturno, una certa diminuzione dell'accessibilità, quindi i pazienti pediatrici arrivano il giorno dopo, ma o anche dopo 2 o 3 giorni dall'inizio della patologia, quindi in condizioni sempre più precarie. Le patologie più frequenti sono la malaria, la malnutrizione, le patologie dell'apparato respiratorio, quindi polmoniti, broncopolmoniti, e apparato gastrointestinale dovuta a mancanza di igiene, quindi diarree. Dal punto di vista, è da notare anche che le scorte di clorina per l'acquedotto cittadino stanno finendo, quindi anche lì ci sarà un aumento di casi di malattie gastrointestinali. Si spera che non ci sia anche il colera. Insomma, la situazione è abbastanza precaria, questo è il dato di fatto.
La situazione è precaria e dalla testimonianza che ci arriva, e lo ringrazio da Bangui, dal dottor Dario Mariani, che lo ricorda, è coordinatore dei progetti di Medici con l'Africa QAM in Repubblica Centrafricana, c'è l'impressione anche di una corsa contro il tempo, di una necessità di fare in fretta. Giulia Albanese, come se ne esce, come si tampona innanzitutto la crisi umanitaria, ma come soprattutto si può provare a stabilizzare il paese? Ecco, prima anche con il dottor Mariani parlavamo di un conflitto complesso internamente, ma che vede anche molte ingerenze straniere. Prima abbiamo citato i mercenari russi, che ovviamente non sono lì, diciamo, con una missione freelance, ma sono strettamente legate, come sappiamo, al Cremlino. Lei prima ha citato l'influenza del Chad, è una zona in cui si avverte, credo, ancora forte l'influenza della Francia. Ecco, c'è bisogno di questi grandi attori per mettersi al tavolo, o c'è bisogno di questi grandi attori se ne vado da quel tavolo per riuscire a stabilizzare un po' la situazione?
Io credo che sia fondamentale spiegare alla gente che cos'è il Centrafrica. È un paese che ha la superficie della Francia e ha un prodotto interno lordo che è di circa 5 miliardi di dollari, ed è una cifra che fa ridere i polli. Per quale motivo? Perché questo è un paese ricchissimo di materie prime. La popolazione è di 5 milioni di abitanti, che significa che se le immense risorse minerarie di questo paese, e lì c'è petrolio a Bihor, c'è a Bochum, c'è uranio, ci sono nei depositi alluvionali diamanti a non finire, per non parlare delle foreste, c'è una ricchezza che va al di là di ogni fantasia e immaginazione, e questo ha scatenato gli appetiti stranieri. E il problema di fondo è che questa ricchezza rappresenta paradossalmente la grande disgrazia di questo popolo, che di fatto vive in condizioni subumane. La comunità internazionale, bisogna riconoscerlo, ha fatto qualcosa, però molto di più deve essere fatto, soprattutto dal punto di vista negoziale. E questo è un ragionamento che riguarda non solo la Francia, riguarda l'Unione Europea, che da questo punto di vista non mi pare stia facendo molto, e poi ancora l'Unione Africana. Bisogna poi coinvolgere le diplomazie regionali, bisogna passare dalle parole ai fatti. Non è solo questione di inviare una task force di caschi blu, il problema di fondo è che bisogna davvero disarmare queste formazioni, evitare che ricevino rifornimenti dall'estero, e bisogna soprattutto garantire lo Stato di diritto in un paese che ormai da tanti anni anela la libertà. Ricordiamo che Papa Francesco inaugurò l'anno santo il 29 novembre del 2015 lì a Bangui. Io ero lì e la speranza era grande.
Grazie davvero a Don Giulio Albanese, grazie al dottor Dario Mariani, grazie a Maria Rosaria Bruno che ci hanno aiutato, ecco, a raccontarvi, a provare a capire la complessa situazione, per usare un eufemismo, nella Repubblica Centrafricana, che è segnata in questo momento dall'ennesima escalation di una guerra civile che ha portato ormai i ribelli ad accerchiare la capitale Bangui, da una capitale africana in difficoltà a un'altra. Adesso voliamo idealmente verso Mogadiscio colpito da un attentato molto grave nel pomeriggio di domenica, un attentato da parte dei Shebab, che rischia una volta in più di far deragliare il processo politico e rinviare sine die quel tentativo di ricomposizione di uno Stato unitario che in Somalia manca ormai da quasi 30 anni. I rumori, le voci che state ascoltando a Radio Tremondo arrivano da Mogadiscio, sono le testimonianze che sono arrivate dopo il grave attentato di domenica, un attentato da parte di Shebab che ha messo nel mirino l'hotel Afrique nella capitale della Somalia, prima l'autobomba intorno alle 5 di pomeriggio, poi una lunga battaglia durata 8 ore e fino alla capacità di ritrovare una situazione di calma, un attentato che ha portato alla morte di almeno 5 persone, un attentato che secondo diversi analisti rischia di far rinviare ancora una volta elezioni presidenziali che erano previste per la prossima settimana. Di questo parliamo con Umberto Tavolato, un visiting fellow European Council on Foreign Relations, è un esperto del Corno d'Africa, ha anche guidato gli uffici dei rappresentanti speciali dell'UE in Sudan, Etiopia, Kenya e Somalia, ha prestato servizio nella delegazione dell'Unione Europea presso l'Unione Africana. Umberto Tavolato, benvenuto qui tra noi a Radio Tremondo.
Buongiorno.
Posso chiedere anzitutto qualcosa in più sul luogo dell'attentato, l'Hotel Afrique? So che è un tradizionale punto di ritrovo per la classe dirigente e per gli uomini politici della Somalia, in particolare per quelli dell'opposizione, nonché per alcuni esponenti dell'intelligence. Uno si immagina un luogo da questo punto di vista allora blindato, ecco, presidiato, ecco, l'idea che invece i terroristi Shebab riescano a arrivarci con un'autobomba e poi con delle armi capaci di lanciare l'assalto, che cos'è secondo lei? Il segnale dell'audacia di questi gruppi, della vulnerabilità della capitale in questo momento, o magari anche dell'opacità della situazione politica somala in questo momento? Tavolato.
L'attacco di domenica all'Hotel Afrique è una conferma di quello che si sapeva già, e che Al-Shabaab, nonostante più di un decennio di sforzi internazionali e nazionali somali per combattere Al-Shabaab, invece rimane presente, rimane attivo e rimane una minaccia per la pace della Somalia e della regione. E questa è principalmente la dimostrazione quindi di un fallimento che viene in primo luogo dalle istituzioni somale, che negli ultimi anni, al posto di concentrarsi nella guerra a Shabaab, si sono concentrati a combattere politicamente, per ora, politicamente tra Stato federale, tra il governo federale e gli stati membri federali della Somalia che sono nati con il processo di costruzione dello Stato dal 2012. Nonostante quattro anni fa ci sia stato un accordo tra stati federali e il governo federale centrale a Mogadiscio per un'architettura nazionale di sicurezza, oggigiorno non c'è veramente cooperazione tra queste istituzioni. E Al-Shabaab quindi è riuscito a prendere vantaggio continuando a essere presente nel terreno e continuando anche a fare attacchi terroristici come quello fatto da Hotel Afrique, che è l'ultimo di tanti altri, incluso a Mogadiscio, incluso in aree vicino all'aeroporto internazionale dove la presenza diplomatica è presente vicino a Villa Somalia e il Parlamento dove operano le istituzioni somale.
Ecco, Umberto Tavolato ha messo la lente giustamente sulla fragilità del quadro politico somalo, sulla sua litigiosità, sulle difficoltà che sta incontrando il presidente Mohamed, meglio noto con il soprannome di Farmaggio, nel tentativo appunto di ricomporre un quadro unitario. Un passaggio fondamentale di questo processo sono le elezioni presidenziali, che sono state più volte rinviate, magari lo saranno di nuovo dopo questo attentato. Tavolato, c'è però anche un quadro esterno, come dire, che è mutato, l'impressione di una fuga dalla Somalia, potremmo dire di una diserzione politica. Sono arrivate le notizie nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, prima del ritiro delle forze americane, non erano tante, 700, ma credo fondamentali come consulenti, addestratori nel campo della battaglia contro il terrore, ma anche di un forte ritiro di forze militari etiope, credo fino a 4.000, perché l'Etiopia, in un quadro regionale del Corno che sembra sempre più degradato, le forze etiope sono impegnate altrove, nel conflitto nel Tigray, nelle tensioni militari con il Sudan, e addirittura il Kenya, che se non sbaglio è stato uno dei principali attori, protagonisti nella parziale stabilizzazione che c'è stata negli ultimi anni nel paese con il suo intervento, adesso secondo Mogadiscio invece sosterrebbe delle forze ribelli e quindi parteciperebbe a questo processo di destabilizzazione e di implosione. Questo, diciamo, sono i vari elementi. Quali le sembrano più minacciosi e più determinanti a portare a questo quadro che stiamo raccontando di nuova frammentazione del paese, Tavolato?
Io penso che al centro del vero rischio in Somalia oggi è che dal 1991, da quando lo Stato somalo è fallito ed è entrato in guerra civile, negli ultimi 10 anni ci sono stati grandi progressi da un punto di vista politico e anche di sicurezza che hanno reso possibile una ricostruzione di uno Stato somalo, anche se embrionico, ed è fondamentalmente nato grazie alla nascita di stati federali, tutti all'interno del paese della Somalia. Oggi abbiamo un'impasse politica molto importante, molto preoccupante, tra il governo somalo di Mogadiscio, rappresentato dal presidente Farmaggio, e gli stati federali e l'opposizione. Non c'è un accordo politico su come eseguire elezioni. Il timore da parte dell'opposizione è che il presidente Farmaggio voglia solo estendere il suo mandato per accentrare il potere nelle sue mani invece di spartirlo con altri stati federali, e il timore del presidente Farmaggio di entrare in un circolo vizioso in cui non controlla più il paese e si ritorna alla violenza che abbiamo visto nel 1991.
Umberto Tavolato, prima di salutarci, abbiamo parlato di relazioni internazionali, di quadro militare, di relazioni istituzionali e politiche tra i diversi attori somali. Le posso chiedere banalmente se i cittadini somali hanno voce in capitolo, se in questa fase, in questo tentativo di far riprendere un processo politico, si è mosso qualcosa dal basso, cercare di dare così sostanza e contenuti a queste forme che sennò rischiano di diventare un po' vuote. Tavolato.
Per ora no, il processo politico è in mano alle elite somale, non c'è voce in capitolo da parte della popolazione, il che non è un male nella lunga prospettiva di costruire un paese stabile e magari un giorno anche una democrazia vera, ma il problema è che al momento le elite, per interessi particolari, tengono ferme il progresso. Quello che si spera, che nella riunione in corso in questo momento tra presidenti e i vari attori politici si arrivi a una soluzione che dia nuove elezioni, anche se non popolari e democratiche, ma almeno di Parlamento, per una nuova leadership somala che possa governare il paese, migliorando nei prossimi 4 anni. 4 anni. Se non assume...
Grazie, grazie davvero a Umberto Tavolato che ci ha fatto il quadro sulla situazione somala all'indomani dell'ennesimo grave attentato portato dai Shabab contro un hotel nella capitale Mogadiscio. Si chiude così oggi la puntata di Radio Mondo, una puntata interamente dedicata all'Africa, alla crisi della Repubblica Centrafricana prima, alla Somalia poi. È arrivato per noi il momento dei saluti, in regia da Daria Corrias, dalla curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione da Giulia De Luca e Costanza Spocci, alla console da Daniele Verdi. Radio Mondo torna domattina alle 6.50 con la rassegna della stampa estera, alle 11 con gli approfondimenti. A tutti voi buona giornata, all'ascolto di Radio 3.